giustamente fatto vedere anche in diversi video, l'intelligenza artificiale è un insieme più grande e il machine learning è un insieme ristretto rispetto a quello dell'intelligenza artificiale.
Sta quindi, chiaramente dentro.
Esatto, quindi mi chiedevo se ci fossero delle tecniche che performavano bene quanto il machine learning in generale su determinati task.
Se ti interfacci con questa entità di là dal muro,
come ti chiami, cosa fai, cosa fai,
se te non ti accorgi si tratta di un computer o di una persona, allora
da un paper si chiama Spark of AGI, quindi intuizione di questa AGI, che è Artificial General Intelligence, cioè un'intelligenza generale, sa fa tutto, capito? Quindi non è solo genera testo, non è solo genera immagini, ma è anche, e non è solo su dei task, quindi tipo mi capisce quali sono gli articoli o mi capisce quali sono tipo un'analisi grammaticale, oppure cioè una general, quindi mi sa fa tutto. È un'intelligenza, anche lì definizione di intelligenza da capire, però AGI, quindi generale.
Bentornati e bentornati alla quarta puntata della Centrale Podcast. Il Brazzo non voleva che lo dicessi, ma l'ho detto comunque. Siamo qui oggi con Emanuele Vivoli, che possiamo chiamare Lele durante la puntata, che stranamente si è messo 8 maglioni negli ultimi 40 secondi.
È influenzato. No, io non lo faccio, no. Ti voglio vedere schiantare.
Allora certo mi devo. Dai. Vai, vai. Via, spogliamo.
Però bello. Allora, Emanuele Vivoli, dottorando all'Università degli Studi di Firenze, ingegnere informatico triennale magistrale, youtuber, viaggiatore. Cool. Prendiamo il sito emanuelevivoli.me, che è PhD student al MIC.
Bravo.
MIC, che sta per
Media Integration and Communication Center.
Ok, siamo allineati.
Sì.
On multimodal learning.
Bravo. Ho iniziato il dottorato quest'anno, a novembre, in realtà l'anno scorso, e su multimodal learning, che è un campo molto vasto, che è, diciamo, tutto ciò che ha a che fare con più modalities. Le modalities sono vision, language, audio. Quindi
okay, magari spiegate un pochino in termini più grezzi.
Sarebbero i tipi di contenuto che un modello di intelligenza artificiale può elaborare.
Okay.
Quindi c'è sia testo che immagini che video che sono vari,
certo,
anche
certo.
Strutture diverse, tipo grafi, quindi un nodo collegato a un altro nodo da un arco, un insieme di nodi collegati da archi, e multimodal, quindi è multimodale più cose messe insieme, quindi non solo testo, non solo immagini, non solo video, non solo audio, ma più cose. Poi quello che a me piacerebbe, perché all'inizio di dottorato è sempre un'esplorazione, però continuare appunto su vision e language, quindi immagini e testo. Immagini e testo, che può essere modelli text to image, come per esempio modelli generativi, dove da una frase genera un'immagine.
Okay.
Oppure anche testo e immagini per risolvere un certo problema.
Un po' quello
che
dovrebbe essere in grado di fare GPT-4.
Bravo, GPT-4, da come lo stanno descrivendo, per chi poi c'ha il premium e compagnia, comunque è capace di ricevere in ingresso sia testo che immagini.
Ma conosci qualcuno che ha provato un modello nuovo che c'ha l'API di GPT-4?
Sì, ma immagini ancora, okay, su quello io non ho visto. Però ci sono tanti altri modelli, cioè non è una cosa nuova questa, appunto. Tipo, faccio un esempio. Stavo facendo per il canale un po' di ricerche per capire come è nato, qual è la struttura, quali sono stati i grossi cambiamenti nella storia quando si parla di intelligenza artificiale, no? E quindi uno dice, sembra che adesso ChatGPT sia a conoscenza di ChatGPT tutto il mondo, e sembra che sia nata adesso. In realtà sono anni che modelli del genere con le stesse capacità sono studiati, rilasciati, i ricercatori ci fanno esperimenti, si prova a capire cosa sta dove, come funzionano, se risolvono o non risolvono dei task. Però ora che questo è stato aperto, diciamo, al pubblico, sembra che sia nato ora l'hype di ChatGPT, capito?
Ma oltre GPT ci sono stati altri tentativi da parte di altre aziende diverse da OpenAI?
Allora, sì, ma con molto meno riscontro. Perché la cosa innovativa qui è che intanto è una chat, e quindi essendo una chat ci può interagire chiunque, non è solo chiedo una roba e mi arriva una risposta. E in più, oltre al fatto che è una chat, è bellina anche la grafica, cioè è intuitiva. Te scrivi come la scriveresti a qualcuno e ti arriva una risposta. Addirittura se scrivi dammi una tabella, cerca di reindirizzartelo come una tabella, ti mostra una tabellina, non so se l'hai provato.
Sì, sì, sì.
Sono tante mischierate, perché poi in realtà, cioè, quando si guarda un sito web e c'è una tabella, è Markdown, che è un file, un linguaggio Markdown, e dentro c'è la tabella. Quindi non è che inventa roba...
No, assolutamente, ma anche perché comunque chi è un minimo del settore, comunque sia di GPT che GPT-2... già ne aveva sentito parlare negli
GPT-2
anni,
perché per esempio sì, è già diverso tempo, cioè anche
la vera rivoluzione effettivamente è stato crearne un prodotto commerciale fra virgolette che potesse andare, hanno fatto i numeri ovviamente,
quello è la grossa differenza tra i vari modelli che ci sono. C'è molte cose tipo un language models relativamente grosso, quindi
stiamo morendo un po', stiamo morendo un po',
altri modelli del genere. Ci sono, io l'ho usato per fare un progetto in Spagna, si chiama T5, e niente, semplicemente uno di questi modelli sempre basati su Transformers, poi magari vedremo che cos'è. Sì, sì. È bello grosso, perché dipende quanti parametri ci vuoi, ma sono relativamente grandi, ci vuole un po' di GPU per farlo girare, chiaramente non sta sui computer di casa, e niente, ci ho fatto altri task.
Diciamo, per fare un cappello, stiamo parlando di Natural Language Processing.
Sì, si è fatto una corsa, mi sa.
Una bella corsa. Allora, no, vabbè. Vabbè, se hai fatto una chiacchieratina, dai, su quelle.
Vabbè,
sono
ora mi posso descrivere meglio.
Le ultime sparate.
Sono entrato più nel mood.
Vabbè,
prima se stai zitto, descriviti. Silenzio. Presa male.
All'inizio è così, bisogna sempre un po' ingranare. Ci vuole più birra, anche se oggi si è iniziato bene con la birra. Devo dire, abbiamo iniziato bene.
Comunque, descrizione, non si è andato lontano, è una buona descrizione di me. Chiaramente c'è anche altre cose nel mezzo, tipo il dottorato, che è una cosa che ho preso abbastanza di punta, la sto facendo in parallelo a un altro progetto, e quindi sono un po' diffuso come dottorando, cioè ho già un paio di progetti, sto seguendo due tesisti, uno si è laureato un po' di tempo fa, un'altra sto seguendo adesso, che però non sono proprio nel mio ambito di... deep learning. Sono due tesisti che fanno il progetto con noi, ma che
vabbè, comunque è bello anche la multidisciplinarità intrinseca in questa materia, secondo me è fondamentale. E comunque, come abbiamo capito, parliamo di intelligenza artificiale oggi.
Yes.
Tema attualissimo al 18 di marzo del 2021. In realtà non sappiamo quando uscirà la puntata, probabilmente sarà cambiato un milione di cose di quelle
anche perché
oggi. Saranno state arrestate un sacco di persone, probabilmente.
Fra l'altro, aggiungo una chicca. La chicca è il mese di marzo è stato un mese di fuoco.
È enorme.
Non so se avete sentito un po' di news, probabilmente è un po' lontano dal vostro topic quotidiano, però è stato...
Vabbè, io studio intelligenza artificiale.
Sì, infatti, però magari c'è gli esami da fare, ora c'è la sessione.
Però un po' di notizie si legge.
Dal mio sicuramente.
Comunque è stato un mese di fuoco, ma fuoco puro. Cioè, sono usciti tutti i modelli rilasciati, gente litiga su... i tipi di come si chiama, i tipi di licenze con i quali sono stati rilasciati, quindi non puoi usarlo ma puoi usarlo, non puoi condividerlo, tutto così. Poi alla fine i pesi ci sono, quindi si possono usare i modelli.
Cioè, sì, ma anche l'ultimo paper
open, la versione open di ChatGPT, che
pizza GPT?
No, pizza è una vera,
lo so.
Cioè, è un'altra storia, non si sa niente di pizza GPT. Però c'è la versione open che si chiama Vicuna, che funziona abbastanza. Hai visto i nomi come sono, no? È uscito Llama, che sta per Large Language Models, sì, è un insieme di large. Sì, sì. E poi dopo Llama è uscito Alpaca, chiaramente, perché come lo deve chiamare il secondo. E quindi Alpaca, che hanno preso Llama, i pesi di Llama, e ci hanno fatto un addestramento particolare sopra per, diciamo, fargli lo stile della chat, eccetera. E dopo
insomma,
Alpha...
ci avevo a far condurre sta.
Dopo Alpha cosa c'è? Vicuna, sai cos'è Vicuna?
Sarà un animale.
Un altro animale uguale a loro. Ora non sanno più che inventarsi, koala.
Ma voi informateci se siete fissati con questo animale. Anche i libri informati c'è solo uccelli nella copertina.
Non so come non male, so, vero.
È vero, è vero, non ci avevo fatto caso. Vabbè.
Va bene, basta, ora sta a voi.
Oggi è lei ci intervista.
No, è un casino, io sono un chiacchierone.
No.
Vabbè, ma perché Lele è così?
Non so, in realtà non so come presentarmi.
Sei impresentabile.
È difficile, è... dai. Faccio il dottorato, mi piace tante cose, ho molte passioni. E ora mi sto focalizzando anche su fare lo youtuber. Che però...
Sei multimodale, come i modelli che studi.
Però il problema è che multitask non funziona. Okay. È tutto un context switch. Vero.
Comunque, in tutto questo discorso hai tirato fuori un punto secondo me estremamente interessante riguardo l'intelligenza artificiale in generale. Hai detto appunto che è esplosa negli ultimi 3 o 4 mesi e le persone è come se non conoscessero la storia dell'intelligenza artificiale, come se non capissero che prima in realtà c'è stato un mondo. Esatto. Quindi chi è che sono i primi che hanno parlato di intelligenza artificiale? Non so se... sei un po' ferrato sulla storia.
Allora, la storia è un po' un problema ricostruirla all'indietro. Però, diciamo, una prima volta si sente intelligenza artificiale con, non so se l'avevi sentito, la proposta di Dartmouth del corso estivo. E siamo intorno al 1955, che in realtà è come funziona adesso, no? Te ora vuoi esplorare un campo... E quindi fai una proposta di progetto e dici, ragazzi, fate application, venite a lavorare da noi, chiaramente la fai l'anno prima, per l'estate l'anno dopo. E quindi loro che hanno fatto? Hanno fatto la proposta di progetto per l'anno dell'estate 1956 e hanno detto, noi vogliamo trattare questi argomenti. E negli argomenti c'è un sacco di cose, c'è natural language processing o comunque quello che loro valutano come natural language processing, c'è... l'ottimizzazione o il calcolo della complessità dei sistemi, ci sono un sacco di cose dentro la proposta.
Però Turing, se non mi sbaglio, prima aveva già un po' accennato al mondo dell'intelligenza artificiale.
Sì, nel senso loro non si sono proprio inventati
il termine,
non hanno iniziato, ma non saprei, cioè la storia è... Che anno è Turing?
50.
Anni 50, cioè, siamo più o meno lì. Però una cosa è il test di Turing che si dice adesso su capire se un elemento o un sistema è capace di intelligenza o meno, è quello di dire se c'è uno schermo, se c'è qualcuno dietro e ci fai una chat, ci comunichi, capire se realmente è una macchina o una persona, quello ti fa distinguere se ha un'intelligenza oppure no.
Pensi sia un dilemma affidabile per poter valutare l'intelligenza di una macchina?
Allora, l'idea dietro il test di Turing, a farla semplice, è che se te c'hai di là dal muro qualcosa che ti dà e ti risponde alle domande che gli fai, o al dialogo, quello che è, e non riesci a distinguere se è una persona o se è una macchina, allora è intelligente. È un'intelligenza artificiale e lì è intelligente. Chiaramente la definizione di intelligenza è cambiata molto negli anni e l'idea di intelligenza artificiale cambia molto.
Ok, quindi se ho capito bene, cioè,
te immagini di avere una macchina di là.
Cioè un muro, quindi un muro. Dal muro un computer oppure una persona.
Una persona.
Te ti interfacci con questa entità di là dal muro.
Come ti chiami, cosa fai, cosa hai fatto
se te
vita?
Non ti accorgi se si tratta di un computer o di una persona, allora
prendi ChatGPT e se te... comunico un ChatGPT, ti sembra di star parlando con una persona o con un bot?
Va bene, dipende. Cioè, se mi rispondesse entro 15 secondi, magari con una persona, però è molto convincente come tipo di risposta, poi magari però...
Che pensa uno che scrive veloce, 150 battiti al minuto, ed è più o meno la velocità con la quale viene scritto il testo di ChatGPT dall'interfaccia, no?
Sì.
E lì sembra che in realtà stai scrivendo davvero a uno che scrive veloce. Però poi chiaramente inizia con come un'intelligenza artificiale, io non ho conoscenza. E lì dice, di che si ragiona? Certo. Però se te butti via questa roba...
Ok, cioè, perché c'è un momento in cui lui tipo aspetta. Cioè non ti risponde subito, se fa una domanda un po'.
Ah,
ok.
Sì, la tua domanda quando te dici invio, pa, gli arriva tutta insieme.
Ok, e la risposta invece
generata nel sequenziale è perché oggettivamente è generata sequenziale.
Ah, ok.
Quindi lui ti risponde già cioè, una parola dopo l'altra.
Esatto.
Non sa all'inizio quando inizia non sa dove andrà a finire. Ok. In realtà anche noi più o meno si ragiona un po' così, cioè io ora che ti sto chiacchierando non so dove si andrà a finire fra 20 secondi e termine della frase, più o meno ho un'idea, però non è che so dove devo finire e nemmeno lui lo sa, però quindi le cose che ti arrivano sono proprio scritte non nell'immediato perché hai connessione con il server, lui deve girare il modello, ti deve rispondere, però sembra di chiacchierare con qualcuno.
Sì, sì. Ma la vera domanda è ti sembra intelligente? Cioè se quella persona se quel bot fosse una persona ti sembrerebbe intelligente? Questo è il test di Turing.
Questo no. È il test di Turing.
Okay,
sai dire che è una macchina o una persona? Potrebbe esserci uno che scrive veloce di là?
Ah, sì. Okay. Ipotizziamoci sia una persona. Sapresti comunque dire che quella persona è intelligente?
No,
è la fallacia del test di Turing, per quanto mi riguarda. Cioè nel senso, sì, magari c'è una persona davvero, ma non è detto che quello che esprime.
Diciamo che fino adesso non c'è stata forse una macchina che riusciva a emulare l'uomo in questo modo. Dal momento che forse questa macchina adesso esiste, si può prendere in considerazione il fatto che questo test di Turing possa essere insufficiente per valutare l'intelligenza.
Di intelligenza.
Assolutamente, assolutamente.
Ma poi il fatto, cioè, si sta raccontando del test di Turing, ma non è una cosa attuale di oggi, è uscita ieri l'altro.
È del 50.
Del 50.
Appunto,
te pensa, quando ora si stava discutendo della
50
Dark
è il
Mouth,
secolo scorso, perché ascolta la puntata nel 2060.
Sì, sì, bravo. Comunque, quando si parla della Dartmouth, come si chiama, Summer of School, cioè quell'evento che ti ho detto, no, che fanno il documento, dicono invitiamo 10 ragazzi il prossimo anno a parlare di intelligenza artificiale. Fra le varie cose c'è anche una macchina che riesce a utilizzare il linguaggio naturale, quindi è innato dal language processing, processamento, elaborazione del linguaggio naturale. Chiaramente a quei tempi era utopistico pensare che potesse esistere una macchina che ti rispondeva a queste velocità, fra l'altro che fosse stata addestrata su tutto internet quando internet manco esisteva. Si potevano immaginare a letto dei libri, ma anche leggere dei libri era complicato. Infatti erano tutte, non so se te stavi dicendo prima The Imitation Game, dove si vede c'è quel macchinario gigante e lui collega i cavi. Quello è un po' il vecchio stile di come nasce in realtà una rete neurale, cioè non è altro che un insieme di parametri collegati fra loro dove niente, esprime una capacità di eseguire dei task tipo compiti, qualsiasi cosa, risolvere dei problemi. Poi il problema può essere difficile o semplice e tutto questo sta in come è stato addestrato, come sono state modificate tutti i parametri. Se io mi immagino l'esempio che ho fatto nei video hai visto,
sì.
È quello del giochino dove te lasci la farina dall'alto, ti casca e va a finire in una zona o nell'altra, quindi se va di qua vinci, se va di là perdi, e lì in base a come pieghi ognuna di quelle asticelle la pallina di un certo peso casca da una parte o casca dall'altra, però se te le inizializzi random è chiaro che va a caso, quindi tutta la parte di la conoscenza che quell'oggetto c'ha è su dove stanno girate queste manopoline. Stessa cosa è la macchina lì che si vedeva.
Sì, assolutamente, ma infatti il dilemma a questo punto non è più capire se una macchina è intelligente o meno, ma è cercare di capire cos'è l'intelligenza.
Quella è tosta.
Questo e noi non problema. Siamo né psicologi né sociologi.
Hai visto io ho provato a guardare un po' le definizioni di intelligenza, sì, cercare di farmi un'idea, ma anche navigare in quel mondo è difficile.
No, ma è che
da quel punto di vista lì
è veramente complesso dare una risposta. Tra l'altro interessante un video di Mr. Rip con Emanuele Casto, che ho visto qualche giorno fa, e lui è presidente del Mensa Italia, che è quella associazione delle persone che hanno un quoziente intellettivo più alto di 130.
Ah.
E lui è presidente del Mensa Italia, sono messi a discutere appunto di cos'è l'intelligenza. E prima si pensava appunto i test del quoziente intellettivo potessero essere una buona valutazione del test dell'intelligenza. In realtà ora sta emergendo anche tanti aspetti diversi, quindi intelligenza emotiva, poi si entra tutto in ambito.
Hai visto le varie intelligenze, sì. Anche quella artistica, quella motoria,
sì. Cioè, ma infatti
quella matematica, cioè ci provano, ma è difficile anche capire.
Assolutamente.
Dove sta poi
quello che penso possa fare in questo momento ChatGPT è emulare piuttosto un determinato comportamento.
Non solo lui, però sì, poi magari ci arriva.
Sì, sì,
comunque, prendendola nella direzione giusta.
Esatto.
Vai, vai.
Torniamo nel nostro, cioè, prima dicevi ChatGPT come, boh, magari anche altri tipi di sistemi di NLP simili, iniziano a parlare e poi progressivamente producono quella che poi una risposta. Non ho ben capito bene questo, cioè non sanno da subito come risponderti in modo completo.
No, bravo, è sequenziale. Cioè, mentre l'addestramento, quindi quando gli fai vedere il testo e capiscono cosa è, per esempio, un nome, cos'è un sostantivo, cos'è un aggettivo, cos'è un pronome, cos'è un articolo, così. Tra l'altro si ipotizza che impari queste cose, sembra, perché poi a guardare dentro al modello i vari parametri che c'ha, si cerca di interpretarli, alcuni sono un po' più interpretabili di altri, e si vede che oggettivamente si chiamano attention, ci sono delle matrici che hanno dei valori più alti in corrispondenza degli articoli, e quindi dici, vabbè, guarda, sta imparando gli articoli, capito? Oppure c'è un'altra matrice che ha dei valori più alti in corrispondenza dei sostantivi, e quindi, cavolo, sta imparando i sostantivi. Insomma, nonostante si prova a interpretare questo, quando gli addestri, quindi cambi tutti i parametri, gli dai tutto il testo insieme. Quando però gli chiedi di generarlo, non sa cosa genera dopo, è iterativo, te gli fai generare prima una parola, poi gliela dai in ingresso dicendo, guarda, prima hai detto questo, adesso che mi dici, capito? Non è tipo, cosa ti posso dire, un esempio, quando processi un'immagine, magari ci puoi applicare un filtro colore, un qualsiasi cosa, e fanno Photoshop, e te lo applichi, basta, è applicato diretto, te prendi il filtro, lo applichi tutta l'immagine, è andata. Invece qui ogni volta che genera l'output, questo output è rimesso in ingresso per generare la successiva sequenza, quindi è tutto un parola dopo parola. Si chiama Generative Pre-trained Transformers, GPT, e il generative è proprio il concetto che sta generando, però come lo genera, non di botto, ma una parola dopo l'altra. Cioè, tra l'altro è un problema questo, perché tipo se, ora forse io la prendo molto per la tangenziale, si va da un argomento all'altro, però è uscito GPT-4, no? C'è un paper, si chiama Spark of AGI, quindi intuizione di questa AGI, che è Artificial General Intelligence, cioè un'intelligenza generale, sa fa tutto, capito? Quindi non è solo genera testo, non è solo genera immagini, ma è anche, e non è solo su dei task, quindi tipo mi capisce quali sono gli articoli, o mi capisce quali sono, tipo un'analisi grammaticale, oppure, cioè una general, quindi mi sa fa tutto. È un'intelligenza, anche lì definizione di intelligenza da capire, però AGI, quindi generale. Insomma, questi di Microsoft hanno avuto accesso per 6 mesi a GPT-4 e hanno fatto vedere che uno dei problemi grossi, che ancora c'è chiaramente, è che essendo sequenziale, se te gli chiedi quante parole stanno nella risposta che mi stai dando, lui non riesce a arrivare in fondo, contare le parole e cambiare il numero in cima, perché il numero te lo dà all'inizio. Quindi tipo è bellino, perché nella risposta ti dà in questa risposta ci sta, no, anzi dice il numero di parole fra la tua domanda e la mia risposta, perché non so perché, ma considera anche la domanda, è di 46. Infatti, in questa risposta io ti dico bla 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 bla. Punto. Si finisce, gli dice, aspetta, ma non me ne dai 46? Enumerale. E quindi lui cosa fa? Scrive 1, quante, 2, sono, 3, le, e riparte all'inizio, no? E arriva a 31. Cioè, nel senso, non sa, non può sapere, arrivando in fondo, pian piano, già all'inizio cosa dirà dopo.
Perché è come se calcolassero la probabilità che una parola sussegua bene alle parole che ha scritto precedentemente.
È proprio che calcola la probabilità, anzi la probabilità che la calcola, cioè come te lo sputa, è in base a come l'ha visti. Cioè, tra l'altro poi c'è dei concetti un po' strani, tipo è stato addestrato su tutto internet fino al 2021, alcune cose hanno preso, altre magari non l'hanno prese.
Sembra se hanno 170 miliardi di...
Non so il numero preciso, ma cioè molto. Costato un sacco di soldi, e tira fuori anche cose interessanti, però le tira fuori perché dopo è stato fatto un tipo di addestramento per rinforzo, si chiama, in italiano suona male, però reinforcement learning, quindi in realtà è human feedback, quindi con l'aiuto di alcune persone hanno migliorato le risposte da dare. Cosa significa in soldoni? Una volta è stato addestrato su tutto internet, è come avere una persona che ha un miliardo di personalità, perché lui ha già letto la risposta che darebbe il professore di Stanford, ha letto la risposta che darebbe l'ultimo degli arrivati che sta scrivendo il blog in quarta elementare, ha letto tutto ciò che ha detto qualsiasi politico con qualsiasi opinione anche differente, e come fai a tirar fuori qualcosa di intelligente o comunque qualcosa io voglio da un modello di questo tipo? Ci vuole che delle persone valutino le risposte, e a quel punto sono entrate delle persone, hanno cominciato a scrivere, presa risposta, scrive presa risposta, valutato quale risposte sono meglio di altre, e in base a questa valutazione poi con algoritmi di reinforcement learning lui ha imparato a dare le risposte che le persone vogliono sentire, capito? Quindi ora l'ho fatta un po', spero non troppo complicata, cercavo di tirarla in soldoni, però è come avere una persona con milioni di personalità, fra tutte queste personalità prendi quella che ti serve in quel momento.
Okay. Ma è troppo semplicistico dire che è addestrato per riconoscere in successione la parola migliore, più plausibile, successiva alla parola precedente che ha detto?
No, no, più o meno è così.
Ma allora è una merda.
Come funzioni? Te come fai?
Non lo so così. Come funziona.
Prediction is not reasoning.
Sul reasoning, secondo me, il discorso è molto complesso. Diciamo, oggi ascoltavo un podcast interessante di Lex Fridman con Ilya. Aspetta, te lo dico come si chiama, perché lui è veramente forte. È quello di OpenAI, Ilya Sutkever, non so come si pronuncia, però è interessante il podcast perché a una certa entrano nel discorso di com'è che è nato tutto il boom di intelligenza artificiale intorno al 2010, quello che è. E insomma, la cosa fondamentale è avere task difficili da poter risolvere, perché ogni volta che si risolve qualcosa si dice guarda, allora finalmente siamo all'AGI, esce fuori un dataset, un insieme di task o di problemi da risolvere
più complessi,
che sono più complessi, e solo aggiustando il modo di addestrare una rete, la rete stessa, aggiustando altri approcci, si riesce a risolvere anche quel problema lì. Reasoning è un problema difficile, si dice chiaramente difficile, ma cos'è la difficoltà o la non difficoltà? Difficile può essere, sempre in quel podcast lo dicevano, il concetto di avere un problema che non riesco o non vedo la possibilità di risolvere nei prossimi 3 mesi. Quello può essere una definizione difficile. Poi c'è un'altra definizione difficile, lo stato dell'arte dei modelli su quel problema lì è molto inferiore al livello umano. Quello può essere un'altra definizione difficile. Reasoning è un concetto molto complicato, perché già avere dei dataset che ti aiutano a fare reasoning costa, perché come lo fai? Tipo, c'è un task interessante che è quello di humor understanding, e humor understanding significa ti do un meme e te mi dici come mai è simpatico. Dove si vede l'esempio? Sull'uscita di GPT-4. Gli fanno vedere un meme di un tipo la USB, il caricatore USB dentro a una porta VGA. Chiaramente hanno preso la VGA, hanno forato.
Classici meme da nerd.
Sì, ci hanno messo
un meme normale.
Infatti hanno preso solo quei meme lì. Però dice, come mai è simpatica? E è un meme, cioè, senza nessuna scritta, si vede solo immagine grossa della confezione, immagine della USB dentro, il telefono che carica con la VGA. E dice, ah, buffa. Non tutti dicono buffa, però qualcuno dice buffa. E il modello deve riconoscere questa cosa qui. Lo spiega. Però questo è reasoning o è il concetto che riesce a associare solo 3 elementi? Non c'è dataset sui quali sta addestrato, non c'è modo per vedere se effettivamente riesce a farlo, oppure non abbiamo un dataset di meme, per esempio. Che... quindi è proprio un concetto difficile. Poi reasoning non è solo su questo, è anche quello che si diceva prima, no? C'è GPT-3, il paper esce fuori come large language models are zero shot reasoners. E quindi cosa significa? Large language models sono tutti questi modelli che conosciamo, cioè di quale stiamo parlando, modelli linguistici grossi come GPT, e infatti questo era GPT-3. Zero shot vuol dire non hanno mai visto degli esempi, quindi non sono stati addestrati per fare reasoning. E quando dice are zero shot reasoners vuol dire che sanno risolvere dei problemi senza che l'hanno visti in precedenza. E questo è il concetto di reasoning, però è veramente difficile.
Ma sono comunque basati su sistemi di prediction oppure...
Questo era il paper di GPT-3, quindi sempre su la generativo, e il testo viene generato è chiaramente in maniera
sequenziale. Non so se c'è un paradigma diverso rispetto a utilizzare deep learning, non so se ci sono tecniche diverse proprio rispetto a quello che
è un'ottima domanda, il machine learning. Non lo so. Io allora, leggendo
perché
gli ultimi...
negli ultimi tempi si confonde tanto intelligenza artificiale con machine learning, che come giustamente fatto vedere anche in diversi video, l'intelligenza artificiale è un insieme più grande e il machine learning è un insieme ristretto rispetto a quello dell'intelligenza artificiale.
Quindi, chiaramente dentro.
Esatto, quindi mi chiedevo se ci fossero delle tecniche che performavano bene quanto il machine learning in generale su determinati task all'esterno. Tipo io,
Difficile, non saprei se c'hai...
No, esempi, io so solo, per esempio, ho fatto il progetto triennale con il professor Frasconi, intelligenza artificiale, e si lavorava con CSP, quindi Constraint Satisfying Program, yes. E non era machine learning, proprio una cosa completamente differente, però era comunque vincoli. Intelligenza artificiale, ovviamente sono di task estremamente semplici, però e mi chiedevo se ci fossero appunto dei...
No, che io sappia non... Cioè, non saprei. Ma diciamo, nella mia idea, poi per l'idea che mi sono fatto io... La grossa distinzione che c'è fra deep learning, machine learning e intelligenza artificiale può essere fatta guardandola da due prospettive, no? La prima prospettiva è il tipo di dati, cioè io quando lavoro con dati non strutturati è difficile riuscire a lavorare con questi dati, soprattutto quando sono video, immagini, audio, testo difficile, e con dei modelli che con i CSP o con
dati tipi. Non strutturati vuol dire dati che non siano tabelle che non
bravo.
Siano
non tabellari,
ok, sì.
E questo può essere una differenza, no? Quindi io dico machine learning posso analizzare dati tabulari, quindi tabelle, fogli Excel, qualsiasi cosa, mentre per dati difficili come faccio a elaborare invece che una colonna di una tabella, elaborare una colonna di pixel è difficile, la correlazione che c'è fra i pixel è strutturata su una località spaziale, cioè per intendersi
sì.
Un certo pixel in un punto è importante saperlo perché ci sono dei pixel intorno che okay. Dicono che cos'è quella roba,
quindi
lì.
Un pixel per i cazzi solo non ti dice nulla,
no, invece nella tabella una colonna per i cazzi suoi comunque una colonna no. A sé stante
sì, okay.
Ti dice qualcosa, ti dice di quella caratteristica che valori ci sono, cioè quando, questo è un modo per vederla guardando i dati, chiaramente non è il modo giusto, in realtà bisognerebbe guardare alla profondità delle reti. Ora, noi si è fatto 10.000 step avanti, qualche step indietro ogni tanto, però per farla con una storia più semplice, si parte da avere una rete composta da un solo neurone, che chiaramente non analizza quasi niente, se non qualche piccolo esempio di dati che possono stare in una tabella. Per esempio, un neurone mi fa probabilmente... L'Oxor più o meno ci siamo. Comunque sì. Mi fa un'operazione di 2, 3, 4, 5 elementi, perché tanto quello che io, come lo vedo io, un neurone è una somma di prodotti elemento per elemento.
Però se vuoi disegnare lo schema,
per farla...
diciamo, vai.
Per provare, perché ora sono tornato molto indietro, siamo tornati agli anni 50,
agli albori.
Per provare, se io mi immagino una pallina, questa pallina è il mio neurone. Cosa ci avrà in ingresso? Avrà in ingresso un insieme di elementi che chiamiamo x1, x2, scusatemi la x, x3 e x4. Poi questi elementi entrano dentro al nostro neurone, e in realtà ci sono dei pesi associati a ognuno di questi collegamenti. Ora io li vedo come collegamenti, poi in realtà è un prodotto tra due vettori. Okay. Comunque questi sono...
Ah, scusami, X1 se lo vedi già come un vettore?
Sì.
Ok.
Poi qui dentro, ora si spiega tutto che cos'è questa roba, c'è un bias... E poi niente, all'uscita di questo in realtà c'è un oggetto che è la nostra funzione di attivazione. Ora si spiega anche perché. Chiara, per chi ha un approccio o comunque un background ingegneristico, se io dico prodotto fra due vettori è una roba che è lineare, è un'operazione lineare. Io moltiplico un vettore per un altro, sto spostando nello spazio il vettore di una certa direzione. Dove entra il bello delle reti neurali? La non linearità. Cioè, se fosse tutto lineare, sarebbe un mondo prevedibile. Io potrei prendere, nonostante potrebbe essere molto difficile, perché potrebbero esserci più neuroni, diventerebbe una moltiplicazione vettore per matrice, diventerebbe un risolvere un problema lineare con più variabili, però comunque rimarrebbe un qualcosa di predicibile. A quel punto io gli metto dentro una non linearità, e la linearità mi cambia tutta la struttura dello spazio. Devi pensare che la linearità è solo traslazione e prodotto per uno scalare, quindi lo allunghi, lo sposti e ruoti un pochino.
Cosa intendi per predicibile? Scusami.
A priori te puoi trovare la soluzione di un'equazione in più variabili.
Ok, sì.
Anzi, un sistema di equazioni.
Ok.
Però se ci metti una non linearità, lo spazio muta. Lo spazio si deforma e non è più un qualcosa di solo ruotare e scalare.
È la black box del deep learning.
È tutto quello di bello, ma che chiaramente rende difficile le cose. E la non linearità
è ma questo... perché di bello? Perché detta così sembra solo una rottura di...
È proprio una rottura, ma è quello che fa funzionare le cose. Se te prendi...
Cioè, se sai che funziona, ma non sai perché.
Non so se ora senti così.
Cioè, ma perché non devi sapere perché?
No.
Questo perché ti aiuta.
No, non ti aiuta. No, non ti aiuta, però è l'unico modo per far funzionare bene le cose.
Ma ti aiuta anche. Cioè, il concetto è che aggiungere una non linearità potrebbe essere la funzione al quadrato, no? Non è lineare. È lineare?
No.
Io direi di non è lineare.
No.
Bene, la funzione al quadrato. Se te prendi l'SVM, è support vector machine, in realtà...
Bene, sai, questo è sigla di merda. Ti sta bene.
Vabbè, è normale.
Serve solo per nascondere l'ignoranza.
Che comunque è tanto non riguardo.
Sì,
quindi se tiro gli sfondoni, io prego il pubblico, voi...
Te lo bianco.
No, perché io odio le sigle. Odio le sigle, faccio questo annuncio. Odio le sigle. Quando si comincia a parlare a sigle, io proprio...
È vero, perché devi essere dentro, sennò non
sì, non lo no, sai. È un modo per abbreviare, vabbè, parlare più velocemente tra persone che si intendono, è un modo per soprattutto non far capire un cazzo a chi non sa.
Infatti il mio intento era quello di esplicare quello che stava dicendo Lele, però sì, l'ho fatto male.
No, però era più forte di me. Vabbè.
Torno all'esempio classico. Se io qua ci metto una roba che è la funzione unitaria, unitaria vuol dire mi entra meno 5, esce meno 5. Proprio y uguale a x.
Questa roba qui. Ok.
Bene. Questa roba qui, lui chiaramente impara, è solo un neurone, probabilmente se deve spezzare lo spazio ce la fa. Però lui è visto come solo un... però si entra veramente un pochino dentro. Come un piano in un iperspazio. Cioè, te un piano... Te c'hai tanti punti nello spazio, come fai a separare robe? In 2D le separi con una retta.
Quindi io c'ho...
un insieme di punti stanno qua, scusami, punti stanno qua, altri punti stanno qua, se traccio una retta qui ho vinto, ho belle fatto classificazione binaria, una classe sta da una parte, una classe sta da un'altra, ma meglio di così, anzi come fa a distinguere le classi? Buona.
Cioè della serie, vuoi distinguere un cane da un gatto, vedi tutti i cani sono lì, tutti i gatti sono lì,
bravo.
Tracci una retta.
Problema di clusterizzazione, cioè, qui fai due cluster sostanzialmente.
Sì, fai due cluster, però c'hai definito un oggetto che è lui, che ti dice più uno se una roba sta sopra, meno uno se la roba sta sotto, o più uno zero, quello che è, e quindi in realtà stai facendo classificazione, perché classifichi le due classi, binaria, perché chiaramente sono solo due. Ora... se c'hai uno spazio, qui ho fatto solo quattro dimensioni, però questo spazio è molto più grosso di 4 e basta, e un piano non riesce a separare, ti serve qualcosa di più intelligente di un iperpiano in uno spazio n dimensionale, oppure ti serve un modo per prendere gli elementi che c'hai e modificare lo spazio, perché lo spazio lo puoi modificare o scalando e ruotando, però se non riesci a tirartene fuori da lì scalando e ruotando, e fai, ci introduci una non linearità, ci sono molte funzioni non lineari, ne introduci una che ti modifica lo spazio, e con la modifica di questi pesi qua e la non linearità lo spazio comincia a, non lo so, diventa tipo un'iperbole, invece che essere su un piano comincia a essere un'iperbole. E su un'iperbole come fai, se devi distinguere gli oggetti nel centro dagli oggetti linea che stanno intorno, ti serve che questo spazio si pieghi e che il tuo piano finalmente riesca a tagliare, ma questo lo fai solo con una non linearità che ti piega lo spazio in un'iperbole. È partito tutto?
Yes.
Sì,
vai. Vai, Ale.
Siamo scigilo. Era stretto.
Troppo?
No, vai.
Vabbè, ormai. Vai, comunque, lo rifaccio il disegno perché era troppo piccino. Però la rete neurale, che allora in realtà il principio è proprio un singolo neurone, no? Quindi io prendo un bel pallino, che è questo mio neurone, ci entra dentro 4 elementi, che sono il mio x1, x2, x3, x4, ci sono dei pesi, peso è il concetto di io moltiplico, come si può fare? Se x1 valesse tantissimo, vuol dire che v1 deve essere più alto, quindi sto pesando. È come i crediti all'università, io faccio la somma pesata dei crediti.
Sì, dipende dalla qualità dell'input.
Dipende da quanto io valuto l'input. Ah, quindi questo qua è come se fossero i CFU per l'esame, e questo è il voto che prendo. Okay. Stessa roba, no? Esame da 9 crediti, ho preso 18. Mannaggia, figa male. Esame da 3 crediti, più 30.
Va corretto.
Capito.
L'esito dell'esame.
Va corretto.
Il punto è il contrario.
Va corretto.
Qui, capito, andrebbe corretto il peso o l'esito. Comunque noi ci sa modo di toccare solo i pesi. Okay. Questo è importante. L'esito ormai è quello che è. È un po'... sti cazzi. Sarebbe l'opposto. Sarebbe x1 sono i CFU, quindi io voglio prendere un voto più alto per i CFU quando so tanti. Comunque il concetto è questo, quindi ho V2, V3 e V4. Poi mi infila dentro un bel B, che è un bias.
Diciamo che più X1 è come lo vorrei e più che W1 deve essere grande. Diciamo.
Probabilmente sì, poi dipende molto da cosa vogliamo fargli fare alla rete.
Vabbè.
E poi mi esce fuori da questa roba, mi entra in un quadratino che chiamiamo... con questa lettera greca impronunciabile, e poi dopo mi esce fuori il mio output. Ora, tutto questo è visto come x trasposto w, scusate, più b, che è il bias, applicato a sigma. Ora, torniamo a persone normali che vogliono capire un... Ups, scusami.
Silenzio.
Torniamo a persone normali che vogliono capire due conti in croce. Questo è semplicemente perché i vettori si vedono come orizzontali, e io per moltiplicare due vettori ce ne vuole uno orizzontale e uno verticale, quindi lo sposto, faccia trasposto. Ci sommo
un altro vettore.
B è uno scalare. Tanto vettore per vettore fa scalare. Ci sommo uno scalare.
Bravo.
E poi mi esce fuori questa funzione qua, che è una funzione non lineare. Ora, si chiacchierava di come mai c'è da introdurre una funzione non lineare. E l'esempio da fare, in realtà, è semplice. Se io dovessi distinguere solo... per esempio, facciamo che questo qua è il mio spazio. E io volessi distinguere i punti che stanno qua, che chiaramente hanno delle x piccine e delle y piccine. Si sta già uscendo da questo problema, perché questo problema qui è solo... è una roba... cioè... in realtà siamo a 4 dimensioni, si sta uscendo da questo problema qua. Comunque, se io volessi solo x e y, quindi ho solo due elementi, che sono le X e le Y e voglio qualcosa che me ne separa questi punti da questi altri punti. Cosa mi basta? Mi basta una retta, no? La funzione della retta può essere vista come X per un coefficiente più Y per un coefficiente più beta e vabbè, basta, se metti uguale a zero.
Perché io voglio magari separare dei punti, cioè magari riconduciamolo a un problema pratico,
ah, okay.
Se si riesce a fare, se no continua
sì.
Per...
E il problema in realtà può essere, boh...
Vabbè, qui lo puoi fare per esempio con l'età e l'altezza delle persone che potete dividere in due parti.
Sì, è più di regressione, età, altezza, se vuoi trovare... Facciamo che...
Tipo quello iris setosa, la roba di...
Bravissimo. Quello, un problema potrebbe essere che io ho due tipi di fiori, di questi due tipi di fiori conosco l'altezza del gambo e la lunghezza, diciamo, del petalo, no? E questi due tipi, puta caso, alcuni sono molto corti e hanno il petalo corto, un fiorellino tipo piccino così, e alcuni invece sono molto alti e hanno il mega petalo, no?
Ok.
Capito? Quindi, questa roba qui è X l'altezza, Y la lunghezza del petalo.
Okay.
Questi due si riescono a separare, no? Io prendo queste caratteristiche e voglio trovare una qualsiasi di queste rette qua che mi separa le due classi. Questa si chiama classificazione binaria perché ho due classi, sono due quindi binaria. Se avessi tre classi, tipo ce n'è uno che c'ha, che ne so, il gambo lungo ma i petali minuscoli, allora starebbe in gambo lungo ma petali minuscoli. A quel punto a me non mi basta più una retta per trovare la separazione, mi serve qualcos'altro, non ci sono altri algoritmi, mi serve qualcosa che mi trovi
sì, sì.
Una roba del genere. Oppure potrei fare più rette, tipo penso questa retta qua mi distingo queste due, questa retta qua mi distingo queste due, questa retta qua mi distingo queste due. Ci sono vari metodi,
vabbè,
no?
Vabbè, ci siamo.
Comunque, il concetto è che questa roba qua, che è una rete neurale, una di quelle proprio a priori, si chiama perceptron, il percettrone all'italiana, non è altro che un oggetto che ha un numero di ingressi, un po' di pesi, per i quali gli ingressi moltiplicano, un bias... E poi, vabbè, una funzione non lineare. Uno dice, come mai serve questa funzione non lineare? Perché è bellina? Si ragionava prima su perché è bellina. In realtà, il bellino viene abbastanza scontato quando gli oggetti hanno una struttura molto più difficile. Te pensa che io ho dei punti al centro e dei punti di un'altra classe tutto intorno. Chiaramente se mi chiedi fammi un esempio così, so trovare un esempio, però esistono dei dati che sono strutturati in questa maniera.
Cioè prima, scusami, la funzione di attivazione sarebbero state delle rette?
No, questa funzione, prima, sì, questa qui potrebbero, potrebbe essere una retta semplice, non c'è bisogno di modificare troppo lo spazio, basterebbe una retta. Basterebbe una retta, però poi in realtà, bravissimo, perché in realtà questa roba qua già ci dice che... Il beta, dopo un prodotto fra due vettori, se io lo vedo come un piano, cioè se questa qua, ora si entra un po' nel tecnicismo, ma se quella lì la vedo come, hai visto il piano, c'ha il vettore del piano, no? Che si muove, in realtà prima si faceva solo un vettore e quindi quella lì la vedo come coefficienti che sono sempre comunque ortogonali al vettore che si sposta, quindi beta mi dice quanto mi si sposta al piano, no?
Ok.
Quindi io la retta è quella, i coefficienti sono quelli, ma dove lo voglio?
Va bene.
Insomma, la funzione attivazione può essere tranquillamente niente. Diventa importante quando in questo campo qua, come faccio io a trovare un piano, un vettore che mi separa questi elementi? Chiaramente mi serve un piano. Quindi mi serve di aggiungere uno spazio, lo spazio che mi esce in fuori, per poterli separare con qualcosa di lineare. Come faccio ad aggiungere uno spazio? Modifico i dati. Modificare i dati significa io posso aggiungere, per esempio, una Z. Aggiungere una Z che può essere, che ne so, Z uguale X quadro, per esempio. Aggiungo una Z, quindi sto mettendo su questa direzione qui dei valori diversi e quindi sto aggiungendo una dimensione. Oppure mantengo questo uguale, ma quello che succede è che è lui che mi modifica, la non linearità che mi modifica l'insieme. E vabbè, poi niente, in realtà questo è un esempio troppo semplice per introdurre la non linearità, però più o meno il concetto è quello di avere un neurone singolo che quello che deve fare è tracciare un piano. Tanto un neurone è semplicemente un piano o un iperpiano.
Sì, sì. Ecco, ma adesso non addentriamoci.
No, no, ma una volta appunto che hai introdotto il concetto di neurone, com'è che è fatta poi effettivamente una rete neurale?
Da lì, dal perceptron, nasce il multilayer perceptron. E ci sono anche, cioè, diciamo, un teorema interessante. È Universal Approximation Theorem. È interessante. In realtà l'unica cosa dice è che se te esci da questo esempio semplice, no?
Sì.
E ci metti non un solo neurone, ma ce ne metti molti. Molti, tipo tanti tanti. Chiaramente c'è un ingresso sempre X1 fino a Xn, e ognuno di questi è collegato con ognuno di questi neuroni, come si vedeva prima, no?
X1 va a tutti i neuroni, X2 va a tutti i neuroni.
Tutti i neuroni, tutti i neuroni, sì. E ogni neurone poi c'ha i suoi pesi, quindi c'è V1, sì. Vn e compagnia. Tutto questo mi esce fuori. Con, io poi dipende cosa voglio fare di questa roba qui, se è classificazione binaria, se è classificazione multiclasse, quindi ho classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, è quello che è. E a quel punto il teorema dell'approssimazione universale dice, di qualsiasi funzione, dice che ogni funzione approssimabile comunque, cioè deve avere una, deve essere possibile calcolarla, però ogni funzione può essere espressa tramite un solo layer di multilayer perceptron, quindi solo un hidden layer, questo qua nel mezzo.
Che non è un multilayer poi a quel punto.
No, non ne ha, ce n'ha solo uno, ma più neuroni, è vero. E abbastanza grosso, quindi se questi qui, chiaramente non infinito, però abbastanza grosso, allora riesco a approssimare qualsiasi funzione approssimabile. Però questo cosa comporta? Che la grandezza di questo non sta in una macchina. Non si può esprimere, è grosso, ci vuole talmente tanti neuroni per poter approssimare una funzione complicata, come per esempio può essere un'immagine in ingresso, e trovare se l'immagine è gatto, cane, leone o topolino.
Quindi siamo passati dal percettrone fino a multilayer perceptron. In questo caso abbiamo analizzato un multilayer perceptron che ha un layer.
Un solo layer.
E abbiamo visto appunto come, secondo questa una legge appunto di computazione universale, se avessimo una capacità computazionale molto grande, non si sa se questa capacità debba tendere all'infinito, però comunque molto grande, in un singolo layer riusciremo a risolvere tutte le tipologie di problemi. Però questo è esso stesso un problema, perché avere una capacità computazionale così grande non è possibile. E quindi passiamo a effettivamente a vedere come più layer possano risolvere problemi di questa entità.
Magari Berni precisa cosa intendi per complessità computazionale.
Orca miseria.
Un computer enorme ci vuole.
Sì, cioè capacità computazionale.
O un computer super veloce.
Cioè sono problemi molto complessi intrinsecamente, non è necessariamente legato alla potenza di calcolo, ma è proprio, cioè, è molto complesso, quindi il numero di operazioni che devono essere fatte sono tante.
Okay.
Questo è un problema complesso dal punto di vista computazionale.
Cioè, diciamo, dovresti avere una moltiplicazione tra un vettore in ingresso, che può essere qualsiasi cosa, e qualcosa tendente all'infinito di questi vettori qua. Senza intripparsi troppo, ma è qualcosa di unfeasible, non si può realizzare sta roba.
Okay.
Cioè è bello perché esiste un teorema che dice tutti i problemi potenzialmente risolvibili e calcolabili possono essere risolti da un unico layer molto molto grosso. Noi non abbiamo questa possibilità. Cosa si fa? Allora, cosa hanno fatto è, bene, mettiamo più layer uno dopo l'altro, quindi questa qui non è più l'uscita, ma questa diventa
un ingresso,
un secondo layer con un'altra serie di neuroni. Un'altra volta ognuno di questi collegati con ognuno dei neuroni che stanno nel secondo layer, e poi l'uscita la spostiamo di uno, e un'altra volta tutti collegati con tutti. Ora, per chi ha capito più o meno l'andazzo, questa roba qui, questi collegamenti qua, è una matrice. Questa è una matrice e basta, perché c'hai X in ingresso, bravissimo, perché c'hai in ingresso questi qua, che supponiamo essere, boh, diamo dei numeri, perché se no non ci si capisce, 20. Questi qua sono, diamo altri numeri, sono 100. Questi qui sono 50. Questi qui sono 4, no? Quindi abbiamo un 20 elementi che moltiplicano per 100 e una matrice 20x100. Questi qua sono 100x50 e una matrice 100x50. Questa roba qua sono 50x4 e una matrice 50x4. Queste tre matrici sono tutto ciò che definisce una multilayer perceptron. Chiaramente ognuno di questi non è solo moltiplicazione di quelli prima per i pesi, ma c'è anche il bias e la funzione d'attivazione, okay, dentro. Quindi ognuno di questi è uno dei neuroni che si parlava prima. Ognuno di loro sta deformando lo spazio, cercando un iperpiano all'interno di questo spazio, stanno deformando e tirando fuori dei valori che stanno sopra o sotto.
Ok.
Capito? Ora, per farla ancora più semplice, questa roba qua, questo multilayer perceptron, riesce a risolvere dei problemi che non ci si aspettava. Però siamo ancora a ragionare di reti neurali che vengono chiamate sciallo. Lo sciallo è superficiale, piccole, sono le iniziali reti neurali, che però chiaramente hanno molte limitazioni. Tipo, se io guardo i dati in ingresso, ho praticamente un vettore in ingresso dove non c'è informazioni di cosa x1 è vicino a cosa. Per spiegarsi meglio, se io avessi un'immagine, che era la domanda di prima, come faccio a infilare un'immagine in un MLP? Si può fare. Prendo un'immagine, la divido o per righe o per colonne, decido io come
srotolarla. L'immagine è la matrice di pixel, diciamo.
Sì, un'immagine, okay. Un gattino, quello che è.
Okay.
Questo sgorbio che è un omino sorridente con la faccina e le orecchie, poverino, il roba che ho fatto.
Sì.
Però questa roba qui può essere divisa e prendo ognuno di questi pixel e lo metto qua.
Ok.
Quindi questo qui sono tutti i pixel della prima riga. Poi c'ho la seconda riga di pixel, no? Questa roba esiste, si può fare. Infatti i primi problemi con dataset piccoli, tipo MNIST. MNIST è un dataset dove c'è invece delle facce, il problema più semplice sono i digits, i numeri. Sì. Quindi c'ho, che ne so, 9. Oppure c'ho qualcosa tipo un 8. Lo srotolo in verticale e lo butto in ingresso in MLP. Allora, si vede che riesce un po' a cavarsela, perché comunque se la cava, Però ci sono delle cose che in realtà noi diamo per scontato, ma che qui non sono scontate. Tipo, questo pixel che è in questa posizione è vicino a questi pixel qua, no? Ma quando l'ho srotolato, questo pixel non è più vicino a questo e a quest'altro, che erano loro due, nella linea sotto. È molto lontano. Quindi questa rete deve imparare non solo che quando, per esempio, in questo pixel qui che c'è il 9, quando questo qua c'è un colore nero o un colore bianco, allora è probabile sia un 9 o un 8. Ma deve riuscire anche a collegare il fatto che questo e questo sono in relazione con lui qua su in cima. Questo non è banale. E infatti cosa nasce dopo all'MLP? Nascono, per problemi di questo tipo, delle reti che si chiamano convoluzionali, dove in sostanza qui si entra nel deep learning, perché le reti non sono più piccine in questa maniera.
Cioè pochi layer.
Pochi layer, ma sono reti molto più complesse, con più parametri e profonde. Dove il parametro non è più un neurone così, ma è una matrice intera. Una matrice può essere anche piccina, una matrice 3x3. E quello che fa sull'ingresso, che non è più una riga, ma l'ingresso diventa a questo punto tutta l'immagine di per sé, questa matrice qua scorre sull'immagine e fa una moltiplicazione con questi pixel qua. Quindi quello che poi dopo si modifica non è più i parametri di ogni neurone, ma sono i vari parametri di questa matrice qui che moltiplica questa. Quindi in sostanza è sempre moltiplicazione fra matrici. Ci sono sempre matrici, perché chiaramente quando sta in un computer deve funzionare con un calcolo matriciale, delle operazioni tra vettori e matrici. Però a questo punto la struttura è completamente diversa. Ora, passare da questa MLP a la parte matriciale ci è voluto diverso tempo.
Chi è che sono stati i più grandi fautori di questo cambiamento nella storia recente, diciamo, della ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale?
Allora, quello che mi può venire in mente è tornare a Hinton, che ora è comunque attuale, molto conosciuto, perché ha tirato fuori un'alternativa alla backpropagation, che è un... cioè, il problema è che affrontare l'ambito di intelligenza artificiale sembra semplice. Rimanere superficiale e parlare di un po' di fuffologia è semplice. Quando entri a guardare la roba, comincia a non tornare più i vari collegamenti. Questi matrici qua e questi parametri qua, in qualche maniera, devono essere impostati. Perché si diceva, negli anni 50 c'era Turing che andava lì alla macchina, modificava parametri, finché in uscita non aveva quello che voleva. Qua invece c'è bisogno di qualche cosa, nello specifico un algoritmo, che mi modifica tutti i pesi. Questo algoritmo è tipicamente backpropagation. Questo backpropagation, algoritmo usato dagli anni 50, ha inventato, ma ce l'aveva anche scritto, intorno agli anni 60, sì, no, anzi, dopo, dice qua, tipo, bravissimo, 69. Comunque è generica, sono idee che sono sempre state... sono uscite per la prima volta negli anni 70, nel 69, però poi dopo sono state utilizzate nei problemi più svariati. Questo Hinton, che ora è anche anziano, ha tirato fuori un'alternativa a backpropagation, quindi è uno ancora sul pezzo. E lui è uno dei primi che ha fatto...
la forward forward, quella...
A forward forward. E lui è uno dei primi che ha tirato fuori una deep neural network... insieme, infatti hanno vinto anche il premio Nobel Hinton, LeCun e Banjo, cioè premio Nobel, premio Turing, sì, che non è Nobel, perché sono stati i primi che hanno inventato le varie componenti dell'attuale deep learning.
Quando parli di backpropagation, magari per fare un po' di chiarezza per chi... cioè, te per esempio prendi un'immagine col 9, dai il 9 in pasto alla rete e in uscita c'è un risultato. Se il risultato è roba brutta, aggiusti certi parametri, giri, te le puoi immaginare come delle manopole, finché non ti esce 9. Bravissimo. E questo lo fai tantissime volte per tutti i numeri, fino a quando poi non funziona.
Fino a quando poi non c'hai un 9 in ingresso e ti esce fuori proprio il 9 qua giù.
Ovviamente non ti puoi mettere a fare a mano una cosa del genere, e quindi per fare questo c'è questo algoritmo di backpropagation che lo fa a mano.
Yes. Ma il bello è che lo facevano a mano, cioè loro si mettevano a mano e inventavano. No, perché ha senso, inventavano per riconoscere il 9. Io cosa voglio? Voglio
intanto riconoscere che qua c'è un qualcosa di orizzontale. Scusami, obliquo. Una roba orizzontale qua, una roba verticale.
Pian piano utilizzavano questi filtri orizzontali, verticali, obliqui, per poi avere nel secondo step della convoluzione degli oggetti messi insieme che mi formano tipo un arco, oppure un arco inferiore o una riga verticale. Man mano, dopo averli settati abbastanza a mano, la roba sembrava funzionare. Arrivano negli anni, nei primi anni del 2000, 2005, 2010, tirano fuori un problema molto più complesso, un dataset finalmente complesso, che è ImageNet, e con le net addestrano una rete profonda su tutti i dati e riescono a classificare mille classi e passa. E qui comincia a entrare, quindi si passa dall'inverno dell'AI a una parte dove diventa di interesse pubblico. Più che altro dei ricercatori, perché tanto prima nasce la ricerca e poi ci sono le applicazioni che hanno impatto nel mondo.
Siamo passati appunto dall'inverno delle AI ad avere diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali, tutto l'ecosistema complesso che abbiamo in parte definito qui. E quindi vorrei chiederti
accennato.
Allora, un'esplorazione veloce, spero veloce, però comunque delle cose importanti.
Un bungee jumping dentro questo mondo completatissimo e lunghissimo, se qualcuno vuole approfondire un po' di più, ma consiglio il canale di Lele.
No,
però insomma, in realtà bastano pochi video per farsi un'idea. di come funziona. Magari poi mettiamo dei riferimenti. Questo video probabilmente è un po' davvero, boh, forse troppo condensato per potersi fare un'idea completa. Però sicuramente il nostro obiettivo è quello di suscitare un po' di curiosità. Quindi completa con quello che volevi dire.
No, no, l'apparato è estremamente complesso e ci sono tanti canali anche per informarsi a riguardo. Però la vera domanda a volte è che quando si entra un po' nel dettaglio è che si perda la capacità di astrarre determinati concetti. Quindi le persone giustamente si possono chiedere: benissimo, io ho analizzato, anche se in modo molto approssimativo, tutto questo sistema matematico, eccetera, eccetera, com'è che poi effettivamente questa roba viene applicata? Quali sono le applicazioni moderne di tutto questo sistema?
Allora, nelle applicazioni moderne ci sono avanzamenti molto molto maggiori rispetto a questi. Qui siamo intorno agli anni 10, 2010, 2006, 10, così. Sono uscite fuori architetture, quindi modelli molto più complessi, che però ci permettono di fare delle cose sempre più complesse. Se qui il problema era distinguere i numeri, i veicoli autonomi continuano a lavorare con reti convoluzionali, quindi sempre queste matrici si moltiplicano con le immagini in ingresso, ma ci fanno intanto non capire solo se c'è un 9, un 8, un 7, ma che lì c'è un semaforo, il semaforo è rosso, c'è bisogno di stopparsi, riesco a riconoscere la linea dello stop, a vedere i pedoni, fondamentale trovare i pedoni, e evitare di scontrarmi contro un altro veicolo, un pedone, fare dei sinistri e quindi guidare correttamente. Tutto ovviamente, cioè, le reti sono molto più grosse, c'è un team enorme che ci sviluppa, i dati sono veramente tera e tera di dati, e il calcolo, la capacità computazionale per addestrare questi modelli è comunque di altri ordini di grandezza rispetto a quelle di quale parlavamo adesso. Però comunque il principio è quello, cioè ci sono le stesse strutture scalate e con differenti approcci. Tipo, se qui devo riconoscere un 9 da un 8, nel veicolo autonomo avrò bisogno di una parte che mi riconosce i semafori, una parte che mi riconosce le persone, una parte che mi riconosce la strada, le linee, i bordi, i marciapiedi e compagnia. Però sono tanti di questi messi in sincronia che eseguono ruoli diversi. E qui si parla ancora di convoluzioni, ma intorno ai 2017 è uscito il boom da Google con Transformers, ed è quello di cui parlavamo prima con GPT, tutta la famiglia di GPT 2, 3, 3, 5, GPT 4, tutti basati su Transformers. Transformers, che è un'architettura ancora più complessa, sempre strutturata con matrici, quindi si parla sempre di moltiplicazione fra matrici, elementi, vettori, matrici, un paio di operazioni non lineari, softmax, scalare i vettori, ma sempre lì si rimane. Però in maniera intelligente, e in più l'introduzione dei Transformers è perché funzionano non in maniera ricorsiva, quindi non devo farci girare in ingresso, non devo riapplicare lo stesso modello più volte. Okay. Cioè, noi finora abbiamo detto anche prima che in realtà l'output torna all'ingresso e compagnia, però in realtà questo può essere evitato.
Nella fase di training, questo intendi?
Nella fase di training è tutto insieme. La fase di inferenza, quindi quando lo uso di fatto, lui genera una volta uno step per volta. Però in inferenza lui genera una parola alla volta, diciamo una parola, un token alla volta, un insieme di parole, un insieme di token, quello che è,
questo per il linguaggio.
Per il linguaggio. Però sono stati utilizzati i Transformers anche per le immagini. Cioè, nel senso, si sta tendendo sempre di più. Mentre prima c'erano le convoluzioni per le immagini e reti ricorrenti o altri tipi di reti per il linguaggio, poi Transformers per il linguaggio, a questo punto si è mescolato tutto. I Transformers si usano anche per le immagini, perché funzionano meglio. Mondo, perché le convoluzioni è un po' uggioso dover fare prima una convoluzione, ottenere lo step successivo, un'altra convoluzione, ottenere lo step successivo, un'altra riconvoluzione. Invece Transformers butti in ingresso l'immagine, pa, tutto di botto c'è l'uscita.
Okay.
Più conveniente, più veloce, è ottimizzata apposta per fare un prodotto matriciale in maniera veloce.
Ok.
Comunque il concetto è che questa roba è tutto quello che ci serve per arrivare fino a dove siamo arrivati adesso, con GPT e tutta la famiglia dei language models, con i veicoli autonomi, con problemi ancora più complessi, come parte della guida autonoma è abbastanza complessa, però anche protein folding, cioè,
vabbè, ma anche tutto nel contesto medicale, per esempio, riconoscimento dei tumori.
Sì, sempre semantic segmentation.
Okay. Sì, sì, ovviamente la base tecnica là è sostanzialmente la solita, poi le applicazioni sono infinite.
Giusto una curiosità, si può anche salire in poche parole. Che supporto hardware vengono utilizzati per trainare reti neurali?
Allora,
e qual è un po' magari la storia e il futuro?
È una bella domanda. Diciamo, intorno al 2010 hanno cominciato a utilizzare le GPU, che già esistevano, Nvidia già aveva fatto. Nvidia è, diciamo, un'azienda che produce...
Cos'è una GPU? Una GPU?
Graphical Processing Unit, credo.
Sì, sì.
Cioè, comunque sono le schede grafiche, quelle che si chiamano schede grafiche, che lavorano tipicamente per i videogiochi, perché tanto videogiochi è renderizzare un oggetto e quindi ci sono moltiplicazioni di matrici.
Ok.
Gli è venuta la brillante idea a un ragazzo dottorando di utilizzare questi hardware che funzionano molto bene per fare prodotto matriciale, per fare quello che abbiamo visto finora essere un prodotto matriciale.
Questo perché le CPU,
che è Central Processing Unit,
le computer invece sono più general purpose e quindi sono meno ottimizzate per fare quell'applicazione specifica.
Bravissimo. Non sono ottimizzate per fare solo moltiplicazione matriciale, hanno anche altri scopi. Mm-hmm. E invece la GPU deve, chiaramente è una semplificazione estrema, però deve solo fare moltiplicazioni matriciali. Carica matrici, moltiplica e sputa fuori il risultato.
Perché non creare un'unità hardware che faccia invece proprio il lavoro specifico per le reti neurali?
Tipo wired della rete neurale? Era un po' il concetto vecchio.
No, però no. Comunque le GPU hanno un doppio utilizzo, no? Cioè si usano come schede grafiche, come training per i modelli di AI, sia per esempio anche per minare Bitcoin per dire. No, comunque sì. Sono varie applicazioni, ma perché non creare proprio una tipologia di hardware, sì, apposta? Questa magari più è, forse più una domanda per il braccio.
Ci sono, tipo sì, no. TPU sono...
Ok, esatto. Sì, sì, esatto.
Ci sono molti tipi di, diciamo, schede di processamento, in questo caso di reti neurali, fatte apposta per addestrare, chiaramente in espansione.
Perché le TPU, se non sbaglio, lavorano con tensori, giusto?
Yes.
Ok.
Cioè, ti dico yes adesso, ma se non è yes lo tagli. Comunque dai, sì, tensori. Ora TPU sta per
penso Tensor Process Unit.
Ma cioè, perché ora
tanto
come ora
oggi ho sbagliato tutte le sigle, che probabilmente siamo in modo diverso.
No, Tensor Processing Unit, okay. Fortissimo.
Sì, sì, no,
comunque sì.
Che fosse TPU.
Tensore, fa la breve, matrice tre dimensioni, okay. Cioè basta avere tre dimensioni,
sì.
Matrice 2D, quando c'è una terza dimensione è un tensore.
Ma
e questo però nel futuro non è detto sia l'unico modo.
No, infatti
c'è quantum machine learning.
Ok, ora come ora le GPU sono sovrabbondanti come risorse o no?
Dipende di chi parli, perché se parli di OpenAI, che addestra un modello come GPT-4, cominciano a dover utilizzare cluster di server di GPU, cioè comincia a essere un costo enorme. Infatti OpenAI ha fatto una partnership con Microsoft che gli presta i server di Azure per addestrare i modelli, cioè non tipo il centro di ricerca normale che fa ricerca universitaria non si può permettere di addestrare un modello del genere perché non abbiamo le risorse.
La domanda era, cioè, se è un limite, cioè è un limite di risorse. Cioè, ci si muove magari sullo spazio, cioè ho bisogno di tanto hardware o ho bisogno di un hardware veloce?
È doppia, è una combinazione. Tipo, perché Transformers vengono usati? Perché sono molto veloci. E sono molto veloci, quindi io posso in meno tempo addestrare molta più roba. Come mai questo? Se avessi un hardware che, non so, andasse più veloce, potrei utilizzare quell'hardware? Sì, chiaramente sì. Magari potrei tranquillamente continuare a utilizzare queste convolutional networks invece che passare a Transformers. Cioè, è sempre un trade-off. Chiaramente se domani uscisse quantum computers che riescono a effettuare senza problemi di decadimento quantistico calcoli del genere, e tutti si sposterebbero in quantum computer. Però per ora non è arrivabile. C'è un po' di quantum machine learning, ma cioè, sono concetti diversi.
No, tutto il pippone che stiamo facendo è, per riassumerlo, più che tu hai un hardware che deve funzionare per tante cose e più che quell'hardware è meno ottimizzato per una applicazione, per una funzione specifica, come potrebbe essere il prodotto vettore primatrice in questo caso. Quindi si cerca di andare verso tipi di hardware come le GPU che invece sono ottimizzati per fare più volte quel tipo di operazione lì. Iterando questa cosa, ci possono essere degli acceleratori hardware progettati ad hoc proprio per trainare magari le reti neurali in moltissimi modi, e siccome in digitale un grosso problema è fare le moltiplicazioni. Le moltiplicazioni sono operazioni che si fanno, non si può andare a una frequenza di clock troppo elevata o elevata oltre un certo tot, e si sta pensando, per esempio, sono dei progetti di ricerca su quelli che sono i circuiti neuromorfici che vanno a fare prodotti vettori per matrici in analogico, e quindi, vabbè, senza entrare troppo nei tecnicismi, in modo ancora più efficiente e veloce rispetto
all'hardware digitale,
sì, anche a un
non solo la CPU, ma anche la GPU è piuttosto general purpose, può fare più cose,
certo,
no?
La CPU
in parallelo
è la general purpose di tutti, poi la GPU, poi sono gli acceleratori hardware che sono più specifici. E diciamo che se si vuole ottenere le massime prestazioni da un circuito elettronico, bisogna progettare in analogico, e per ora vale questo. Poi se si entra in ambito quantum computing, lì ci si ferma subito. Si alza le mani, si potrebbe dire qualsiasi cosa.
Il prossimo invitato sarà un quantum computing.
Però per ora sta così le cose.
L'altro giorno ho visto un video di uno che per il primo di aprile faceva lo scherzone, però diceva roba che secondo me non è lontano da una possibile realtà, cioè avere dei sistemi biologici che sono progettati apposta per eseguire alcune operazioni.
Vabbè, Microsoft aveva fatto quel genoma umano immagazzinato, file, ti ricordi? Anni fa, vatta a vedere, grandissimo.
Quello è il futuro,
chiaramente.
Con una porzione di DNA, proprio, cioè chimicamente, aveva immagazzinato in, non so, 3 centimetri una roba come 50 terabyte di roba. L'unico problema è che ci metteva 24 ore per scriverci e tipo 50 ore per decodificare quello che c'era scritto sul DNA.
Ne parlavo l'altro giorno con mio collega all'università, e queste sono parole dette da lui, quindi me ne approprio. Cioè, così per scherzare, però il grosso problema delle CPU di adesso è la rimozione del calore. Non si riesce ad andare a frequenze di clock superiore a 3.5 GHz perché si arriva a una dissipazione di calore tale che fonderebbe il chip, oltre tanti problemi che scaturiscono prima. E se pensate al nostro cervello, a quanta potenza comunque computazionale c'ha e quanto consuma, praticamente zero, cioè quanto dissipa, siamo freddi, siamo a 37 gradi.
Però consuma, il 20% dell'energia.
Ma quanto dissipa a livello di calore?
Di calore...
Quindi secondo me è interessante, cioè è molto interessante secondo me approfondire anche l'aspetto biologico, bisognerà cominciare secondo me anche a guardare, cioè per me a studiare molto di più.
Non c'è sicuramente...
No, c'è chi lo fa, però...
Ultra interessante, però un altro grosso dibattito è che qui siamo partiti... A inizio video dicendo questo si ispira al cervello, e poi però l'intelligenza artificiale come ramo ha cominciato a inventarsi roba giustificando che si ispira sempre al cervello, perché l'occhio di fatto ci sono dei filtri che ti fanno vedere gli angoli, i bordi, come sono i filtri delle reti convoluzionali, facciamo un'operazione che può essere plausibile, però ora con la roba che funziona con i Transformers o con i modelli più allo stato dell'arte siamo, diciamo, molto in dubbio che il cervello funzioni così, e quindi anche la backpropagation in sé non si sa se il cervello funziona in quella maniera o no. Magari c'è altri algoritmi, altri metodi di aggiornamento di questi pesi che riescono a funzionare meglio, o scopriamo come funziona il cervello e finalmente facciamo qualcosa che è veramente simile a come si ragiona il cervello. Però qui si entra in un mondo di cioè è difficile da esplorare.
Sì, verrebbe anche da dire forse intelligenza artificiale non è il termine adatto per trattare questo tipo di
sistema esperto.
Guarda,
c'è chi lo chiama così, no?
Sì, sì, ma io ho sempre pensato che se l'intelligenza artificiale non si fosse chiamata così, ma in un altro modo, magari un po' più complicato da apprendere, non avrebbe avuto questo successo e poi effettivamente sta avendo tuttora.
Sarebbe stato meno l'interesse.
Decisamente, perché artificiare l'intelligenza in qualche modo è...
crea stupore.
Sì, esatto.
Ci sarebbe stata la metà degli iscritti in ogni corso.
Facoltà. Già stanno
siamo poi,
Siamo poi, ma stanno un po' aumentando, Guarda che con i tempi di ora...
Sì, sì.
Perché tanto tutto dipende da quanto il pubblico accoglie.
Sì, sì, come quando ci fu Interstellar, negli anni successivi ci fu un boom di iscritti a astrofisica enorme.
Bellissimo.
Giuro. Quindi sì, quindi magari ecco anche un po' per concludere, che impatto pensi possa avere l'intelligenza artificiale a livello della società? Se come è stato all'inizio degli anni 2000, no, che si diceva software eats the world, se sarà così anche per l'intelligenza artificiale o se è una bolla magari
tipo .com.
Esatto.
Se ti allora, preoccupa qualcosa,
diciamo un po' di preoccupazioni ci possono anche essere, più che altro sui riscontri sulla società quando parliamo di alcuni lavori che possono essere ora sostituiti, è veramente un parolone, però chiaramente se si vede Tesla che fa i truck si guidano da soli, camion si guidano da soli, il ruolo del camionista diventa non più quello di guidare il camion dalla destinazione A a B, ma quello di supervisionare i Tesla truck fino a che non guidano da A a B. Poi quando i Tesla truck guidano da soli, il lavoro del camionista scompare come lavoro. Cioè ci sono molti lavori che sono destinati pian piano, chiaramente non da un giorno all'altro, perché anche le regole della società e la
però
politica...
Però questo è già successo nella storia. Se pensi,
questo è già successo.
Se pensi nel Medioevo c'era una persona che nei borghi prendeva la scopa e la batteva contro le finestre e funzionava da sveglia. Noi non abbiamo più bisogno di una persona che ci batte sulla finestra per svegliarci la mattina.
Certo, ma
io ci avrei bisogno perché non riesco a svegliarmi. Però...
qualcuno sale anche sopra
esatto.
per quote. No, chiaramente il problema è che non credo se la siano vissuta bene le persone che hanno perso il lavoro da un giorno all'altro per successivi eventi.
Sì, più che altro
eventi.
Il vero discriminante in questa faccenda è la velocità di propagazione di questo sistema. Cioè il tempo in cui... diciamo il lavoro di battitore delle finestre è finito, è durato diverse decine se non centinaia
magari,
di anni, quindi è stato
magari
un piacere.
Barbero al podcast, esatto. Dice no, non è vero,
non lo sappiamo,
però è durato tempo
se
e ci immaginiamo che non sia durato un anno,
esatto, e invece noi stiamo vedendo, cioè dal 2000 c'è stato un cambiamento enorme, approssimativamente si può anche citare la legge di Moore, no? Che paradossalmente può valere anche in un ambito tipo questo. E quindi è cioè, interessante capire come a livello sociale questo cambiamento ha un impatto grande, come ne hanno avuti tanti cambiamenti nella storia, ma lo ha in un tempo estremamente ristretto e quindi... può creare dei problemi di questo tipo.
Dei disagi di sicuro. Io su questo avrei più, diciamo, perplessità e dubbi nel riscontro nella società odierna. Però su altre cose come l'intelligenza artificiale che prenderà il sopravvento e da sola si programmerà per autodistruggerci. Sono un po' tanto scettico a questi ending catastrofici.
Perché chi viene a questo mondo ha letto anche tanto Asimov, forse troppo.
E molti pochi paper.
Sono anche tante cose.
Molti pochi paper. Sì, purtroppo sì. È anche, io credo, senza offendere nessuno, è ignoranza nel capire fino in fondo, come abbiamo provato a capirlo prima, anche parzialmente, di cosa stiamo parlando. Perché comunque sì. Si sta parlando di roba che è ben lontana da prendere sopravvento.
Però,
e...
ecco, tra questa cosa che hai appena detto, ci sono tante magari cose intermedie che possono succedere, per le quali secondo me ha senso anche quello che è successo con la firma di questa lettera che c'è stata da parte di grandissimi esperti nel settore. Cioè comunque prendiamoci del tempo per vedere dove stiamo andando e
cosa sta succedendo?
Sì, guardiamo il fenomeno nella sua interezza, diciamo, e magari diamogli una direzione ben precisa.
Se non erro, un punto però di forza su questa firma del stop per 6 mesi all'intelligenza artificiale e all'addestramento è più che altro perché adesso non ci si sta incentrando su sistemi che cercano di risolvere il problema dell'environment, quindi dei disastri ambientali che stanno accadendo e del cambiamento climatico, ma ci stiamo comunque tutti sforzando e spingendo a risolvere problemi che forse non sono il nostro target adesso, come interagire con un chatbot, come controllare e fare ricerca meglio sul web, come scrivere un'email più bellina invece che dover pensare a scriverla a mano. Cioè, la firma è più per dire stop all'addestramento di large language models per come ChatGPT, come GPT-4 e compagnia, per scopi diversi da quello del cambiamento climatico. Poi c'è chi dà ragione e non ragione, tipo probabilmente Elon ha perso la corsa, visto che era uno dei primi, ha detto voglio comandare io, e poi nel 2018 quando gli hanno detto no, te non comandi niente, qui ci sono io, c'è lui, c'è quell'altro, non ti vogliamo come capo, e lui lì ha mollato la barca OpenAI,
che è stato uno dei primi investor.
Dentro però c'è tanta altra gente che invece è contraria, come LeCun, mi pare, ci sarà un podcast con LeCun e con Andrew NG dove dice io sono contrario alla firma di questa petizione, quello che è. Cioè comunque ognuno ha la sua idea, il mondo e le persone sono varie, ognuno ha la sua storia.
Sì, c'è da distinguere quello che è marketing effettivamente.
Capito? Molto spesso sono interessi di marketing per far apparire se stesso un po'. Certo, poi i media bombano e esagerano la questione, quindi sembra, oddio, sta arrivando l'AGI e qui la Artificial General Intelligence prenderà il sopravvento, dobbiamo per forza stopparla 6 mesi senza addestrare niente. Cosa cambia?
No, ma poi
casomai spostiamo lo shift, facciamo un cambiamento e concentriamoci su problemi che hanno un impatto sociale, aiutano le persone, migliorano la vita di qualcuno, qualche disgraziato, qualcuno che vive in situazioni di sofferenza, invece che fare una chat che ti risponde alle mail.
No, ma a questo,
ti fai il codice.
A questo ci stanno già pensando. L'Unione Europea c'ha questo regolamento che è in approvazione, che è l'AI Act, che tenta di regolamentare tutti quelli che sono i modelli di intelligenza artificiale. Ovviamente l'intento è notevole, perché comunque cerca di dare una definizione a tutto, cerca di rispettare determinati parametri, un po' quello che è stato fatto il GDPR nel 2015, se non mi sbaglio. C'è da capire, ovviamente queste sono decisioni politiche, quindi che si discostano un po', anche
la politica viene sempre dopo a quello che succede.
Questo è un problema della complessità della società,
chiaramente è complessa, ma questa cosa di firmare la petizione è probabilmente un modo per anticipare la politica su alcune decisioni e rendere la comunità, diciamo la collettività, informata di qualcosa che potenzialmente potrebbe accadere, tipo stiamo deviando lo sguardo da 2050 zero impact CO2 o quello che è, comunque tutti i piani mondiali per abbattere il consumo e l'inquinamento, e quello che dicono loro è loro, poi dipende, ognuno ha firmato,
spostiamo il focus su una direzione diversa,
ognuno ha firmato per i suoi interessi, quindi qualcuno, io ho letto degli articoli dove parlavano di questo, magari qualcun altro dei famosi ha firmato perché a lui la sua azienda sta lavorando su large language models e non vuole che la concorrenza li batta.
Dopo anche quest'ultimo excursus su quelle sono le implicazioni, diciamo, un po' etiche e sociali, invitiamo anche a guardare la puntata con Leonardo Becchi, dove abbiamo parlato di etica veicoli a guida autonoma, dove sono venute fuori le riflessioni interessanti, non specificatamente sull'intelligenza artificiale, ma su tutti i dilemmi legati alla guida autonoma. Ti ringraziamo per questa chiacchierata, siamo arrivati in fondo, direi è stata lunga e dura.
Grazie a voi ragazzi,
che si è tirato fuori qualcosa, ci si è acchiappato.
Io
dai,
spero di non aver troppo lungo.
No, penso sia una mission impossible riuscire a far capire qualcosa in così poco tempo riguardo un argomento così grande.
Però c'è tantissime fonti se uno volesse approfondire.
Sì,
o
sì, lasceremo.
Capire...
Sì, infatti ti volevo chiedere se avevi qualche canale o qualche libro per informarsi, insomma, per le poche persone che sono arrivate in fondo a questa
babbo, mamma,
assurda.
Zia, e nessuno fa ingegneria, quindi
e
roba semplice.
Ma perché no? Guarda, questo libro me lo leggo.
Allora, qui c'è una distinzione grossa. Chi sa fruire di roba in inglese e chi invece no.
Vabbè, allora, tra i canali in italiano, sicuramente consigliamo Lele with Dots.
No, ma c'è anche un altro ganzo che è romano, come si chiama? Piero? Madonna. Savastano.
Ah, sarà miseria.
Direttamente da Gomorra.
Piero.
Non è che ha sbagliato.
No, Piero Savastano. In realtà a me lui mi garba, è ganzo. Poi fa dei video ganzi. E ogni tanto affronta, non con PyTorch, ma con TensorFlow, che è un altro framework.
Sì, sì, sì.
Comunque affronta l'intelligenza artificiale, anche dilemmi un pochino più sulla psicologia, perché lui mi sa che ha un background psicologico. E poi sempre italiani ce n'è diversi, no, in realtà non c'è un cazzo nessuno.
Vabbè, c'è Hank comunque, che
bravo,
sì, interessante, ha fatto
bravissimo lui,
bravissimo, sì, Hank.
Ha fatto una puntata su ChatGPT, secondo me interessantissima, su come non deve essere usato.
Blasta tutti quelli che parlano di ChatGPT, è interessante, per quello è divertente. Non so, libri
tipo... Ed è un esperto di NLP.
Ho visto, sì, ha fatto,
sì, lavora su quello.
Sai che ha fatto anche il dottorato, l'ha finito, ha consegnato.
No, dove... ha finito.
Ho letto un pochino.
Insomma,
quando uscirà la puntata, sicuramente ha fatto tipo 1000 pubblicazioni, ha finito il dottorato da 2 anni. Quando uscirà sta puntata,
prima di editarla. No, comunque in Italia poi in realtà sono finiti, non è che ce ne
siamo
tanti.
Noi.
Sì, ma divulgazione ce n'è, tanti provano a fare divulgazione, ma poi non vanno in profondo le cose e non spiegano quasi niente.
Invece ho visto invece te nei tuoi video consigli spesso Dive into Deep Learning come libro un po'.
Yes, però anche lì in italiano non c'è la versione.
No, vabbè,
è
comunque
in inglese. E quello è proprio deep learning, cioè quello che si è fatto finora l'excursus entra nel deep learning quando si parla di reti convoluzionali. E lì appunto affronta tutta la matematica che ci sta dietro, come funzionano, e più che altro è anche applicativo, c'è il codice da poter far girare, è carino.
Allora, se posso consigliare invece una lettura, che secondo me ha un'introduzione fatta molto bene, non so se l'hai detto, è Artificial Intelligence Modern Approach.
Yes,
che
l'esame di
esatto, che comunque i primi capitoli sono abbastanza introduttivi e si seguono
quella
bene.
È proprio tutta la parte di intelligenza
artificiale,
prima
parla
di arrivare...
Di intelligente, quindi
bravissimo,
tutto il sistema
che si muove in un sistema. E c'è tanti esempi. I CSP che dicevi prima, i problemi a soddisfacimento dei vincoli stanno sempre lì dentro. Poi c'è anche ambiti di machine learning e deep learning e le fonti, vabbè, le più svariate, comunque c'è tantissime.
Sì, poi diciamo noi siamo fortunati perché un ambito come il nostro informatico ha questa community enorme di open source e di gente che mette roba interessante su GitHub, su un sacco
di uno fortissimo che non si... Diciamo, ne dico 3. Se uno segue questi 3 è a cavallo. Uno fortissimo è Andrew Ng con i suoi video su Coursera, spesso gratuiti. Uno deve solo pagare se vuole fare la licenza, ma cioè, l'importante è sapere le cose, non avere il foglio che dice le fatte. Quindi Andrew Ng con deepLearning.ai,
professore della Stanford University.
Yes. Un secondo è il primo che ha fatto il corso a Stanford, che ha fatto il corso di deep learning, che è Andrei Harpati, e anche lui è veramente forte, forte, forte. Lui quando spiega che cos'è backpropagation, lo guardi un'ora di lezione, la devi guardare 10 volte, ma poi hai capito veramente che cos'è, e è veramente bravo, un bravo ragazzo. Poi tra l'altro è stato il capo di Tesla Automotive...
Capo è stato il CEO? No.
No, il capo di ricerca.
Ah, okay.
Il gruppo di ricerca di Tesla Autonomous Driving. Come si chiama? Vabbè,
un bel cavallo.
Sì. No, il gruppo non mi ricordo come si chiama. Comunque lui forte. E poi un altro è quello che vi dicevo prima, 3 Blue, 1 Brown. Se uno guarda i suoi 3-4 video sulle reti neurali...
Mamma mia, sembra una canzone da Supreme il nome.
3 Blue, 3 B... Poi è 3
B... Per trovarlo mi c'è voluto...
Ah no, 3 B, 1 B. Ti hai detto
3 B, 1 B e poi era 3 Blue, 1 Brown. Com'era?
Brown.
Brown.
Yes. Comunque lui è forte, è veramente forte. Se guardi i suoi tre video, poi ti appassioni e cominci a guardare anche roba, non c'entra niente, tipo... c'aveva tutte le trasformate, faceva vedere graficamente che cos'è...
La?
Trasformata di Fourier.
Sì, sì.
No. No, bellissimo, un sogno.
No, no, anch'io ho guardato, non sapendo niente, effettivamente ti dà...
delle un'idea
sì, infatti bastano pochi video secondo me per, se uno ha un minimo di basi magari di algebra lineare per farsi più o meno un'idea di
comunque lui fa anche algebra un mini corso di tre puntate di algebra lineare
perché è un matematico lui
matematico
come si chiama di preciso
tutti alla Stanford
tre blu one brown
tre blue.
No ma lui si chiama
non lo ricorderò mai silence beh se uno scrive 3B, 1B e poi scrive IA di intelligenza artificiale, trova i video.
Sì, ma lui è veramente troppo forte. Vabbè, non mi ricordo come si chiama... Grant, eccolo lì, Grant Sanderson. E poi vabbè, il podcast, se uno c'ha tempo, voglia, gli garba l'inglese e così, ti guardi un paio di video di... vabbè, Yannick è troppo nello specifico. Quello che ho detto prima, Lex Friedman.
Ah, Lex Friedman. Sì.
E Lex Friedman ne affronta, intervista anche gente che non c'entra niente con solo AI, ma fanno tutt'altro. Però è interessante, se poi selezioni quelli che ti interessano, lui è forte. Vabbè, basta poi.
Sì, sì, già se uno si guarda tutti questi, penso, ne sa sicuramente più di me del brazzo. Quindi...
anche più di me, secondo me.
Se no, iscrivetevi a Informatica.
No,
è la condanna, no,
la retta.
Però informatica o ingegneria informatica?
No,
ne
no,
parleremo
non abbiamo osservato. Non abbiamo osservato. Sono diventato ingegnere, quindi non mi dovevo più romper cazzo.
Fatto l'abilitazione?
No. Però sono sotto ingegneria, quindi.
Adesso fa l'abilitazione stesso.
Passato dal lato oscuro. Comunque, grazie Lele davvero.
Grazie davvero. Ragazzi. Si spera che magari se c'è qualcosa di interessante durante il dottorato si riesca a fare un'altra chiacchierata di questo tipo.
Soprattutto grazie a chi ci ha supportato.
Si ringrazia
stasera, chi ci ha supportato
la Lalla, la Giulia che ci sono state a disposizione, Matteo Banchi per la musica e soundcheck, gli amici delle biblioteche, l'associazione ci dona lo spazio e la biblioteca del Comune di Borgo San Lorenzo. Alla prossima.
Bye bye. Grazie
Lele. Bella ragazzi. Io sapevo facciare.
No, no, è praticamente.
Davvero?
Sì,
questo non è Cristia.
Era
Cristia. No, ma non così. No, lo devi lanciare. E lanci questo quello.
Oh, ma fammi una presentazione.
Dai, che non dovete montare qui, ragazzi.